Benvenuti a tutti su Blockchain Leaks,
il magazine del futuro.
Oggi abbiamo il piacere di intervistare Luca Ambrosini, che è qui con noi. Ciao Luca.
Ciao ragazzi.
Hai piacere, prima di iniziare con l'intervista, di presentarti brevemente, poi chiaramente andiamo anche a parlarvi nello specifico di quello che è stato il tuo percorso, delle tue attività, eccetera. Però per farti conoscere velocemente dai nostri ascoltatori, una breve descrizione di te.
Volentieri. Sono cresciuto facendo il pro gamer in Valtellina, che è in cima all'Italia, in mezzo a un sacco di mucche, tendenzialmente. Ho fatto quello fino ai 18 anni, un po' da cheater, ho imparato a programmare perché volevo capire come vincere dentro i giochi, non sempre in maniera troppo lecita. Ero drogato di giochi, quindi a 18 anni ho dovuto smettere, sono venuto a vivere in Svizzera e cercavo un modo per pagare le tasse scolastiche. Con un po' di soci abbiamo iniziato a comprare con i due spicci che avevamo la prima scheda grafica per fare mining. Siamo partiti da una, sono diventate 10, 100, 1000. Abbiamo preso una centrale idroelettrica, una paneolica in Germania. Poi abbiamo smesso di fare mining, tanto c'erano tutti laureati in ingegneria informatica, con un po' di master qua là per l'Europa. Abbiamo aperto Rubicon Studio, poi ha cambiato un paio di volte nomi, però dal 2018 ad oggi ci focalizziamo sul mondo del software. Siamo una decina di ragazzi, tutti con background abbastanza tecnico, o legati comunque molto al prodotto, al design. E facciamo solo mondo web 3, prodotti per noi, poi se avrete piacere venire a raccontare qualcuna delle ultime idee che ci sono venute,
certo.
O altrimenti anche per terzi, dove cerchiamo di aiutare aziende a entrare in questo mondo. Lo scopo finale è un po' riuscire ad arrivare a far sì che mia nonna voglia scaricare un'app dove abbia un wallet e un custodial. E stiamo andando per questo percorso, anche se è abbastanza arduo.
È un po' anche l'obiettivo nostro di Blockchain Leaks, cercare di rendere un po' mainstream, non mainstream, dai, rendere comunque accessibile a tutti questa cultura. Mm-hmm. Comunque volevo chiederti una domanda un po' più personale. Tu hai detto che sei partito col mining con un paio di soci a 18 anni. È stato il tuo primo interesse verso la blockchain, le criptovalute in generale, oppure hai avuto altri interessi precedentemente?
No, vorrei dire una storia romantica su come il white paper mi ha folgorato o qualcosa del genere. La verità è che è stato, cioè, dopo sì, però all'inizio è stato ho visto che sono capace di montare computer, su internet i ragazzi dicono che se monto un computer posso fare 30 euro al giorno, è simple as that, senza nemmeno sapere cosa fosse. I primi erano Litecoin, sminava script, erano tipo delle MD7990, le compravamo su eBay, cambiava la pasta termica,
sì.
Quindi molto poco romantico. Ho scoperto, penso qualche mese dopo, quando iniziamo a avere 7-8 queste grafiche, cosa c'era davvero dietro. E poi mi è piaciuto molto, nel senso che ero cresciuto tanto nelle community peer-to-peer, ma non avevo fatto il nesso tra quello che mi piaceva del peer-to-peer e quello che si erano prodotti che stavo generando, diciamo. Dopo un po' le due strade si sono unite e ho capito che per la mia, diciamo, definiamola etica personale, o perlomeno per il futuro digitale un pochettino più utopico rispetto a distopico, mi piace un futuro nel quale c'è un layer neutrale sul quale scrivere delle applicazioni, che siano esse finanza o altro. Questo è un po' quello che accomuna i ragazzi che fanno parte adesso di Ruby. Alla fine è un mondo complesso, un mondo anche pieno di scammer, un mondo dove quando lo racconti a qualcuno per strada metà delle volte vieni guardato come se fossi un eretico di un culto nuovo strano, però ci piace.
Sì.
E quindi partito in maniera molto molto venale è diventato qualcosa di, mi piace pensare, un pochettino più profondo e coerente con quello che siamo.
Infatti riguardo appunto a questo, che è nato, come detto un po' più crudamente, per far cassa, per trovare un metodo per, diciamo, arrotondare, fare due soldi, poi è diventata una passione. E come siete arrivati dal montare delle schede da mining ad aprire Rubicon Studio? Cioè, qual è stata l'ispirazione o la motivazione che vi ha spinti a fare questo passo dal mining a questo tipo di business?
Sì, allora, il mining nel 2013 era molto casalingo, cioè costruivi un sacco di cose. Per dire, ordinavamo dalla Cina i Riser PCI Express delle schede grafiche, perché a sua madre proprio di riuscire a montarne più di una. Quindi finivi volente o nolente, ti puoi riscriverti il driver di Linux per riuscire a essere più efficiente, oppure a fare dei piccoli algoritmi. Una cosa che facevamo molto spesso era nelle coin di piccola dimensione. C'è un algoritmo della difficoltà che dice quante monete andrai a minare. L'algoritmo di difficoltà molto spesso ha una forma di inerzia.
Okay.
Quindi una cosa che si fa molto spesso, che hai un po' di potenza di calcolo sulle coin piccole, è sfruttare questa inerzia. Quindi la mini, butti la difficoltà alle stelle, la gente smette di minare, ma poi hai un'inerzia anche in caduta. E quindi crei della difficoltà sinusoidale, e vai a sfruttare i punti della curva dove ti serve davvero farlo, cioè, o meglio, dove puoi fare più profitto.
Certo.
E a noi piaceva tanto, piace anche adesso, la parte di ottimizzazione. E ci piaceva riuscire a dire: ok, il ferro che compriamo è della Cina ed è lo stesso. Qui sopra cosa possiamo costruire per provare a essere un pochettino più efficienti degli altri? E tipo, eravamo arrivati al punto, un po' forse anche folle, però ci piace costruire, di fare un bot con una base di NLP che scannerizzava Bitcoin Talk per trovare i nuovi thread delle coin che erano uscite, cercando le informazioni della pool, e prova in automatico a minarci sopra. Perché quando riuscivi a fare mining nelle primissime ore di nascita di una coin,
Sì, era profit pool.
avevi tanta
Sì.
valuta, che poi magari in 90% dei casi diventava niente, dust. Però a volte diventavano davvero tante, molto skewed come distribuzione. Quindi ci piaceva molto la parte di software, e di poter dirla nostra. Quell'industria poi è maturata. E ad oggi è un'industria manifatturiera. Se vuoi avere un'azienda di mining davvero, davvero, cioè ogni azienda ha una persona chiave. In Apple fanno prodotto. C'era Steve Jobs lì dentro. Adesso in un'azienda di mining la persona chiave è il CFO, perché deve riuscire ad avere accesso a flussi di cassa più economici degli altri e riuscire ad avere delle opzioni migliori sia per acquistare le macchine che per poi andare a liquidare i Bitcoin. Noi non volevamo un'azienda, o perlomeno nessuno di noi aveva lo skill set giusto per riuscire a essere davvero competitivi a livello mondiale in un'azienda di quel tipo. Quindi a un certo punto siamo guardati in faccia e abbiamo detto: ok, questa partita adesso è stata per gli adulti. O entriamo con almeno 50-100 milioni o non possiamo dirla nostra. E quindi abbiamo detto: ok, questo mondo Web 3 però ci piace, andiamo avanti a fare software. E abbiamo sperimentato parecchio dal 2018 ad oggi in vari tool.
E tornando a parlare di Rubicon, sempre in particolare, avresti voglia di illustrare velocemente che servizi offrite e perché vi distinguete dalle altre company, aziende competitor?
Allora, nel mondo blockchain ci sono sempre delle grandi ondate, e volenti o nolenti un pochettino vanno seguite, secondo me. Anche perché le aziende che non sono già parte del mondo Web3 conoscono una certa keyword, quindi il tuo punto d'ingresso nella loro realtà aziendale è quella keyword. Quindi nel 2021 la keyword era NFT, e lo sai, magari alla sulla lunga puoi portare a fare altro, però entri da lì dalla porta. E nel mondo NFT la nostra peculiarità è analizzarli come mondo del gaming. Siamo tutti cresciuti dentro videogiochi. Adesso forse li chiamiamo metaversi, però adesso abbiamo fatto tutti almeno 20.000 ore di gioco dentro World of Warcraft, per intenderci. Siamo tutti un po' dei drogati, immagino anche voi, qualche gioco che avete speso un po'
Sì,
di
sì.
ore se siete qui oggi a parlare di blockchain. È molto comune. Quindi abbiamo un approccio sempre molto legato alla gamification e a cercare di prendere quello che nel mondo dei videogiochi ha funzionato e portarlo negli oggetti digitali. E l'altra cosa un po' particolare nostra è la facilità di user experience. Abbiamo messo insieme un stack tecnologico per il quale se vuoi, non sei ancora un crypto ninja, fai il login con Google, ti crea dietro le quinte una chiave che rimane non custodial, lo fa creando un account abstraction, quindi lo possiamo essere noi a pagarne fee per l'utente. In buona sostanza, per le prime 10 ore di utilizzo dell'applicazione, se vuoi, puoi non sapere che è un'applicazione cripto. E quindi di solito uniamo questo approccio di gamification all'approccio di semplicità d'utilizzo per l'utente finale. E poi però tipo, insomma, tutta la parte creativa di styling, eccetera, quella la facciamo fare agli esterni, non siamo capaci di disegnare in 3D, non lo facciamo. L'altra cosa invece che facciamo tanto, tanto adesso con Rubicon, che è una cosa che a me in particolare sembra molto sensata per il mondo cripto, è la tokenizzazione di real world asset, che è una parola che, vabbè, adesso nel senso sembra sempre la narrativa 2023 del mondo cripto. Però al netto di questo, è un annetto che lo facciamo, un anno e mezzo forse. Con real world intendo delle cose proprio che potete quasi toccare, cioè nel senso, non parlo di prendere una TV l'americana e portarla a un chain come fa Ondo Finance, per dire. Cioè quello interessante, bellissimo, però non è arte nostra. Noi lo stiamo facendo con oggetti collezionabili. Stiamo lavorando con una grossa fondazione di un artista, di cui non posso fare il nome, però nel senso che non c'è più, ma tutti hanno visto in qualche serie TV. L'abbiamo lanciato un paio di mesi fa con un'azienda che non è nostra, noi gli prendiamo tecnologia, si chiamano Elephants Club, e lì fanno tokenizzazione di
Di
orologi.
orologi, sì, ma abbiamo intervistato poco fa, a dire il vero,
Come si chiama il tuo
Issa,
Paolo?
no, il vostro avvocato Alberto
Alberto, Alberto Borri.
Borri.
Di Axify,
Esatto.
fortissimo, Albi, fortissimo.
Il
Lui
mondo è
segue anche noi come
piccolissimo.
Rubicon, proprio come realtà. Adesso lo stiamo facendo, usciremo tra un mese e mezzo con la tokenizzazione di canzoni della parte di streaming, e spero entro fine anno, vediamo un po' con le timeline dove siamo, con la tokenizzazione delle carte dei Pokémon.
Bellissimo.
E quello lo stiamo facendo perché abbiamo fatto tutta la piattaforma per tokenizzare un po' qualsiasi cosa.
Certo.
Abbiamo sviluppato in modalità white label, quindi arriva un cliente che... cioè, penso che per tokenizzare case ci vuole un esperto di case, per tokenizzare vini ci vuole un esperto dei vini, è inutile che ci mettiamo a farlo noi. Quindi siamo sempre alla ricerca di partner che hanno un verticale di esperienza e noi ridiamo a disposizione il framework legale, bancario e tecnologico per iniziare a tokenizzare. Però il sogno di ogni startupper, diciamo, è il prodotto B2C, cioè essere tu a una fiera con della gente che in qualche maniera sorride per il tuo prodotto.
Certo.
E quindi ci siamo interrogati per tanto a dire cosa tokenizziamo noi, quale può essere un verticale dove possiamo dire qualcosa.
Il Pokémon.
È nato da una battuta nata così in un meeting. Ora stiamo decidendo, abbiamo un proof of concept che abbiamo sviluppato e aperto solo a family and friends. Poi volete un invite code per darci un occhio, ve lo mando.
Assolutamente,
però,
sì.
Però diciamo ufficialmente non esiste, è solo un gioco per capire noi un po' come quanto può interessare alle persone. Però io ho delle belle sensazioni, quindi penso che per fine dicembre la lanceremo. E poi mi diverte sempre un sacco quando vado qualcuno e dirgli: sai cosa ho appena comprato? Un Charizard brillante che non potevo avere da piccolo in giapponese PSA 10. Mi piace tantissimo.
Ah, quindi sei anche un collezionista, piccolo off topic, collezionista di carte originali di Pokémon?
Non lo so, cartace. Avanzato fino a 6 mesi fa.
Ah, ok, benissimo.
No, cioè, nel senso, lo ero da piccolo in maniera ossessiva, come penso un po' tutti. Avevo una... ho scoperto a posteriori una buona collezione, che come tutti i ragazzi, mia madre ha regalato qualche cugino, che ora probabilmente si potrebbe comprare una Ferrari con le mie carte, ma vabbè, ben per lui. Ma 6 mesi fa sono ricomparso un po' per caso, perché l'ho visto come fenomeno ricorrente in tanti amici.
Vero.
Tanti amici anche non troppo nerd, con però questa passione forte per il mondo dei Pokémon. E si sono messi, ma in maniera un po' genuina, a farmi vedere la loro collezione, a raccontarmi quanta storia c'è dietro alcune carte, dietro come le hanno ottenute. E la cosa mi ha abbastanza catturato. E quindi adesso mi piace tanto avere anche l'oggetto, che non so voi, anzi lo chiedo io a voi, anche se sono dall'altra parte del fiume. Comprereste più volentieri un Rolex da avere al polso, da diciamo 15.000 euro, o una carta collezionabile da 15.000 euro?
Sempre fisica.
Fisica.
In questo caso forse ti direi Rolex, perché guadagnano col tempo.
Non lo so, non difficile, so. Difficile.
Bello, 50-50.
Difficilissima come scelta. Comunque, no, probabilmente sì, andrei su Rolex, però perché è più difficile da mantenere la carta, poi anche da custodire, da tenere perfettamente, perché chiaramente se deve mantenere il valore deve essere
perfetto.
Nuova, di pacca.
Beh, l'abbiamo trovato due clienti per Elefanti, quindi fantastico. Io ho preso la carta e ho visto un bel po' di amici interessati a capire cos'era. Sono sempre stupiti, perché è strano per chi è fuori da questo mondo vedere del valore nel collezionismo. Come è assurdo vedere i prezzi dei francobolli, o delle cartoline, o delle monete. Tutto il mondo della numismatica è folle visto dall'esterno.
C'è.
È folle.
A me ricordo un po' sempre il gambling, un pochettino, anche se non c'entra molto, ma non so, la sensazione mi ricorda un po' la stessa adrenalina che ti rilascia il gambling. Comunque...
lo sbustare.
Ah sì, vabbè, quello...
un attimo fa.
Ma Panini, facendo un altro spin-off, è diventata famosa non creando le carte, impacchettandole, mettendole insieme, quelle non comprate in giro, le ha raccolte tutte, le ha imbustate.
Geniale.
E ha fatto business. Quindi sì, no, è proprio un'adrenalina anche del collezionista sbustato.
Anche nel mondo cripto, NBA Top Shots,
sì,
ha fatto rumore per le carte impacchettate.
Sì, sì.
Non c'è scritto NFT da nessuna parte, nel sito di NBA Top Shots, hanno capito che la gente si sta cagando sotto a parlare di NFT. Quindi non si parla di NFT,
sono bravi quei ragazzi lì, davvero bravi.
Ah, sì.
Io vedevo tanti amici di un master in finance che un paio d'anni fa mi scrivevano tipo di notte: no, stanotte non posso studiare, devo stare sveglio perché alle 2 droppano le carte su NBA Top Shots e devo stare sveglio, e senza avere idea che fosse una blockchain, ma gasatissimi. Quindi
sì,
sbustare funziona.
Da fare. Comunque, tornando al discorso di prima, che avevi accennato tutto il fatto del wallet che si autogenera la seed phrase, diciamo, la chiave privata ti viene inserita, eccetera. Stavamo parlando del wallet che avete sviluppato voi, di Pepper, giusto? E ci potresti spiegare qualcosina di più riguardo appunto questo wallet multi-chain?
Volentieri, vi racconto come è partito, giusto per folklore. Pepper, siamo partiti con fare un'app per permettere ai gamer di fare mining con il loro computer in maniera super semplice. Quindi abbiamo costruito dietro un wallet. Un wallet che poi convertiva in gift card. Quindi l'idea era: lasci una settimana il PC acceso e ti becchi la gift card a 15 euro su Steam e ti compri il tuo gioco. Senza sapere cosa è successo nel mentre. Era andata abbastanza bene. Abbiamo fatto 30.000 utenti nel giro di qualche settimana. Parecchio soddisfatti. Poi il problema è che le cripto hanno fatto tipo di ISO 5. E quindi il guadagno insieme alle cripto. E qualche mese dopo Ethereum ha fatto poi lo switch a proof of stake. Quindi come app non aveva più senso di esistere. Allora da buoni startup pari abbiamo fatto pivot verso cercare di farlo diventare un launcher per i giochi Play and Earn. Play to Earn, al momento erano ancora chiamati. Bella idea, ma vista a posteriori, finché non ce ne sono 50 di successo, non ha molto senso fare un launcher, perché cosa vai a lanciare se non c'è niente da lanciare, la gente vuole usare. Non intelligentissima come idea, ma ci ha messo un po' ad arrivarci. Cioè, Field nel quale credo ancora, ma secondo me se lo mangeranno la Epic e Steam, non c'è spazio per entrarci da incumbent. Quello che era rimasto, però che abbiamo sviluppato di bello in quel periodo tecnologicamente valido, era un wallet dove praticamente, per i più diciamo nerd tra di voi o all'ascolto, generiamo la private key all'inizio dal token JWT che usi per accedere a Google Chrome, che è Google ad esempio.
Un po' come funziona Sequence.
Scusa?
Un po' come funziona Sequence.
La tecnologia è la stessa.
Okay.
La tecnologia è la stessa. Anzi, dietro il codice iniziale l'ha scritto dei ragazzi, penso di Singapore, siamo Web3 Out.
Okay.
E tutti sono partiti da lì come il film rouge è quello. E, la particolarità dopo, forse lo fa anche Sequence adesso, è che quella chiave non la usiamo nativa sulla blockchain, ma la usiamo come una delle chiavi di un account in account abstraction.
Okay.
Perché se l'utente ha 5 euro sul wallet, 50 euro, lasciare che la sua chiave implicitamente ce l'abbia Google, perché di questo stiamo parlando,
sì.
Secondo me va bene. Cioè non mi serve Fort Knox per proteggere la mia carta dei Pokémon.
Sì.
Cioè va benissimo una cassetta di sicurezza a casa. Però quando iniziano a salire le cifre in gioco, è importante che uno possa prendere in maniera molto sicura quel wallet e migrarlo in maniera altrettanto semplice. E quindi lo costruiamo già con uno smart contract on chain dove si può fare swap della chiave che lo,
okay,
che lo governa.
Bello.
Così che passi a un MetaMask. E poi lo facciamo anche perché, creando così l'account, possiamo essere noi a sponsorizzare le fee dell'utente, che sembra una peculiarità.
No.
Ma tipo, intanto mi trovo che tipo, ah ok, c'è quella bellissima farm su BSC, ok, ho dei soldi su Polygon, ok, ora vado su Rango Exchange e mi compro della valuta per andare di là, ok, però usa una chain in mezzo e non ho ancora sentito per avere le gas fees.
È un problema.
Secondo me
questa
complessità qua è la stessa di dire a mia mamma: guarda che per comprarti una carta dei Pokémon da sbustare, beh, a parte che non le interesserebbe, però supponendo che interessasse questa cosa, dirle, ah no, ora però comprati anche un euro di Matic, perché se uno deve pagare le fee. Lost,
sì.
Sì, non capirebbe.
Cioè, puoi fare tutte le guide che vuoi, il video su YouTube, il TikTok virale, no.
Ci abbiamo provato, ragazzi.
Quindi abbiamo detto, facciamo qualcosa dove possiamo essere noi a pagare le fee.
Bello.
E devo dire che ci sta permettendo di parlare con un'audience diversa dalla solita.
È importante.
E non so ancora, ma spero di essere un problema che ci poniamo presto, poter condividere con il resto del mondo dei numeri relativi a quanti riusciamo poi a farne migrare verso una soluzione più sicura, o anche, mi permetto di dire, più coerente un po' con l'ethos di questo mondo.
Cioè, che poi si traduce in: avete convertito delle persone dal sono un esterno a questo mondo a capisco di questo settore, perché per migrare poi un wallet è anche un dato che ci fa capire che è una persona che ha preso consapevolezza, ha investito più denaro piuttosto che...
Sì.
Bello.
Però sono in dubbio mentalmente se questa conversione, supponiamo di avere 100 utenti che superano i 5.000 euro, che può essere una barriera nel quale può nel senso migrare. Non ho idea se riusciremo a convincere a migrare l'1%, il 10%, il 100%. Sarà un po' la nostra sfida, penso, del primo quarter dell'anno prossimo, per riuscire a
migrare la gente,
a far fare questo passo alle persone. Se avete dei consigli su come convincerli, io sono tutto orecchio.
Ah, noi abbiamo fatto vari progetti con persone web, perché se vogliamo lavorare in Italia, questo lo dobbiamo dire fuori dai denti, ci contiamo qui su una mano le persone che lavorano. Infatti anche nonostante tu sei in Svizzera, dalle interviste che facciamo eccetera, quando parliamo con le persone, bene o male siamo sempre le stesse persone, che è piccolissimo questo mondo, siamo tutti vicini. Quindi È vero che quando ci sono questi dati e riusciamo a far utilizzare a più persone Web2 possibile, chiamiamole così, questa tecnologia, è vero che è complesso, ma poi quando vanno a capire i vantaggi o comunque la bellezza di questo mondo, spesso si appassionano. Quindi anche noi con vari progetti stiamo cercando di portare la mass adoption, diciamo, la blockchain alla mass adoption. Questo qua è un po' l'obiettivo, penso, di tutti gli attori che stanno lavorando adesso in questo settore.
Tornando a parlare sempre di Rubicon e di Pepper, quello che preferisci, ti ricordi dei particolari eventi durante il tuo percorso che hai avuto magari particolare difficoltà a risolvere? Hai voglia di raccontarne qualcuno?
Un momento tosto, prima l'ho un po' accennato, cioè la diatriba sempre nei prodotti, secondo me Web 2 e Web 3, è capire quando uccidere un'idea o quando ha senso ancora andare avanti a perseguirla. Ed è difficilissimo, perché da un lato la vuoi tenere perché senti che è tua, da un lato apri Twitter, leggi che quelli di Airbnb hanno fatto 8 mesi a vendere cereali per riuscire a tenerle in piedi prima di farcela. Quindi, diciamo, il mondo ti racconta un po' in maniera romantica che vale la pena tenere duro perché alla fine ce la farai. D'altro canto, ci sono anche altrettanto numero di eccitanti storie dove ti raccontano che hanno fatto pivot 36 volte prima di azzeccarne una dritta. Quindi, secondo me, i momenti più difficili sono stati quelli nel quale decidere, ok, è il momento giusto per lasciare andare un'idea e passare alla successiva. Tipo nel mondo del mining avremmo potuto fare una exit decisamente a valori più alti e avessimo riconosciuto questa cosa 6 mesi prima, un anno prima, ma per un po' siamo rimasti convinti che potevamo riuscire in quel mondo in qualche maniera, che abbiamo speso un sacco di soldi a sviluppare software per FPGA, cercando di sviluppare un algoritmo su FPGA per minare Ethereum in maniera efficiente. Noi ci siamo persi 6 mesi di tempo perché eravamo convinti che il software fosse ancora la strada giusta per fare ottimizzazione nel mondo del mining, che era un po' il nostro credo, cioè il nostro valore competitivo. Però era finito e ci abbiamo messo 6 mesi di troppo a capirlo e l'abbiamo pagato sul conto corrente, cioè concretamente. Cioè, anche nel mondo di Pepper siamo arrivati da un momento di totale euforia, perché quando vedi che ti entrano 1000 persone al giorno dentro un'applicazione è bellissimo, è una delle sensazioni più gratificanti in assoluto. Quando vedi dire l'applicazione, ragazzi, non era un'app, era un bug con intorno un'app, cioè non funzionava niente. E c'erano 2 ragazzi che facevano le nottate sul canale Discord ad aiutare la gente a cercare di farla partire, con la community che faceva dei post in quale spiegava agli altri come riuscire a farla partire. Cioè, quando vedi qualcuno disposto a investire del suo tempo e spiegare a un altro cristiano come ha fatto a far partire sta cosa, davvero, cioè, ti fa stare davvero bene.
Sì, sì.
Cavolo, questa cosa ha senso. E il problema è che dopo le cose cambiano e devi essere molto veloce a evolverti. E anche in quel caso penso che avessimo avuto la lucidità di riconoscere la situazione 2 o 3 mesi prima, saremmo stati più efficaci, ecco, nell'andare avanti dopo. Quindi non so dirti un giorno, un momento storico, però tendenzialmente 6 mesi di latenza eccessivi nel nostro caso per riuscire a lasciare andare, perché fa male a livello emotivo proprio, cioè
un po' come uccidere tuo figlio, nel senso,
è il tuo cucciolo, cioè,
sì.
Non ce la fai a buttarlo in tangenziale,
sì,
non
sì.
Cioè, gli vuoi bene,
sì.
È davvero difficile,
è vero.
Però poi quando riesci a farlo ti rendi subito conto che quando lo accetti, tutto il team lo accetta, devi rifare gruppo, cioè devi riuscire a trovare un'altra missione e andare a perseguire insieme. Infatti nell'ultimo anno abbiamo fatto uno sforzo che pensavo avesse senso corporate, ma in realtà ho visto che probabilmente ha senso anche per realtà più piccole, cioè di trovarci una missione che fosse che è nostra, privata, nel senso non dobbiamo dirla a nessuno, però che è più ampia del prodotto stesso che stiamo sviluppando, così che sappiamo che abbiamo un centro di gravità un pochino più in alto. Poi il prodotto è quello che ti eccita perché è concreto, perché vedi, cioè hai un KPI.
Certo.
Il nostro obiettivo sarebbe in fondo 2025 avere 100 milioni di euro già tokenizzati da noi come realtà con le nostre associate, e quello è bello perché lì lo vedi su un muro, metti un bel counter di quelli vecchi old school tipo ferrovia con numeri che girano,
tipo 10 giorni che non è morto nessuno,
è così, cioè ti dà quell'energia che è facile dover correre, però anche una missione un pochettino più in alto ti dà modo di non smarrirti quando le cose cambiano, perché cambiano.
Sì.
Invece, se tu oggi dovessi parlare con una persona che vuole entrare nel mondo delle cripto o comunque degli NFT, della blockchain in generale, Quale sarebbe il consiglio, diciamo, che gli daresti?
Ti dico cosa faccio io quando voglio capire una cosa nuova. Di solito ne compro un po', qualsiasi cosa sia, perché diventa la to-do list più efficace. Cioè, ho una reading list che non arriverò palesemente mai in fondo, non ho abbastanza anni davanti. Però quando voglio capire una coin nuova, un protocollo nuovo, magari ne compro una cifra simbolica, magari. Però mi provoca abbastanza dolore da poi doverla studiare. Quindi il primo consiglio che darei a chiunque è di prendersi un exchange a caso. Non voglio fare nomi perché probabilmente da 6 mesi fallirà e dopo qualcuno potrebbe dire che l'avevo menzionato. Quindi un exchange a caso, di prelevarsi 2 soldini su un wallet. E secondo me quello che è magico è essere 2 persone sedute di fianco e vedere che l'altro ti dà una stringa lunga e in un secondo gli mandi dei soldi. Vedere bling.
Sì.
E infatti quello che. E quando ho più tempo, diciamo, per cose non da fare così immediate, quello che di solito faccio fare, io insegno all'università, quello che facciamo fare ogni tanto agli studenti è partire di una lezione dall'inizio, creiamo una currency, la buttiamo su Uniswap e facciamo vedere che puoi creare un trading pair nel giro di 5 minuti dopo che l'hai creata. Cosa che se volessi andare a farlo in borsa sono 2 anni e un paio di milioncini di avvocati tendenzialmente. Poi gli facciamo vedere che la puoi listare su Aave e se c'è un price dall'altra parte la puoi prenderti un prestito con quello come collaterale. Che nel giro di altri 30 minuti la puoi listare all'interno di un indice che si autobilancia on-chain e che ha anche la tua currency all'interno nel quale calcoli la performance fee. E mi ricordo che questa, cioè, ci vuole un paio d'ore di tempo. Però ogni volta che capita l'occasione di farlo vedere a un'audience di banchieri, bancari, è gratificante da un certo punto di vista vedere il terrore nei loro occhi. E questi dicono: aia, aia, questo ragazzino qua davanti ha appena fatto quello che ci mette una struttura da miliardi di solito, è tutto un sistema decentralizzato con 5 minuti e del codice. Ovviamente c'è ancora tantissima strada da fare per arrivare su un punto di produttività e renderlo uno strumento. Però vedo che loro percepiscono la differenza di complessità. E quindi secondo me il puro comprarsi un 2 euro di Bitcoin per essere un po' neutri e mandarseli da un wallet all'altro, secondo me è il primo passo interessante da fare.
E per quanto riguarda qualche progetto futuro, a parte quelli che ci hai già ovviamente nominato, ma qualche progetto futuro che stai per rilasciare o comunque a cui vorresti lavorare, che
Se ci
stai già
puoi
proponendo, se
parlare.
puoi parlarne chiaramente.
Ci sono altre 2 cose che stiamo facendo, che sono poi, diciamo, i nostri venerdì pomeriggio, dove cerchiamo di non lavorare su un progetto stolto, ma di cambiare un pochettino le carte. Uno, poco romantico, ma secondo me può essere molto efficiente. Abbiamo fatto una tokenizzazione delle azioni delle società svizzere e abbiamo fatto uno strumento con tutta la tecnologia che vi menzionavo prima, per far sì in Svizzera, se tu hai una società, hai una cosa che si chiama un libro soci, che è un documento che tiene traccia di chi ha quante azioni. È un documento con valore legale e del quale ogni anno devi fare uno snapshot. Molto spesso nelle aziende ci si scambiano le quote, si mandano da una parte all'altra, fanno delle transazioni, è molto difficile tenere traccia di tutto quello che è successo. E quindi una cosa che stiamo facendo, e ora inizieremo a promuovere con un po' di fiduciari, che è l'equivalente italiano del commercialista, diciamo, questo strumento, probabilmente con una cifra abbastanza simbolica, è per gestire su blockchain le azioni.
Ti
Questo
tiene il
perché in Svizzera
conto in modo
è molto
automatizzato.
facile e legale gestire le azioni su blockchain. Non l'abbiamo fatto già con la nostra società, con la Rubicon, le azioni tokenizzate. E quindi se io vi mando un'azione sul vostro wallet, siete tutti gli effetti azionisti della Rubicon.
Ah, figata, così proprio già valido, quindi è valido proprio anche
A livello
ufficialmente.
proibitorio proprio.
Sì, nel 2019, penso, ci
Ah,
sarà bisogno di chiederlo ad
semplificazione.
Alberto, hanno fatto una legge che si chiama DLT Law, nel quale si dice che il registro distribuito è un registro legalmente valido per definire il possesso di titoli o di oggetti. È la clausola intorno alla quale abbiamo costruito la piattaforma di tokenizzazione delle azioni, ma anche quella di tokenizzazione, ad esempio, degli orologi o dei Pokémon o delle auto di lusso. E sono tutti token che, per come li costruiamo, puoi andare in tribunale con MetaMask aperto e dire:
Questo è
questo è mio.
mio? Ok, sì.
È valido. Sì.
E
Sì.
quello lo rende molto semplice. E questa cosa qua delle azioni, secondo me, potrebbe permettere di parlare con una platea adesso totalmente estranea all'argomento. ci ha reso più semplici un sacco di momenti e scelte che altrimenti sarebbero stati difficili perché anche quelli fanno parte del gioco.
Quindi è stata un po' un'arena delle diatribe, nel senso c'era il problema, si discuteva, ragazzi, facciamo una partita, chi vince ha ragione, oppure ci si sfoga e basta durante la partita.
Tutte e due.
Tutte e
Quando la democrazia non può
due.
dire la sua, il ping pong
Il giudice,
diventa la decisione finale.
ok.
Esatto. Se il team, e siamo in sei in questo momento, operativi nel day to day, al di fuori della parte amministrativa, diciamo. Però nella parte quotidiana il sei non è un gran numero per prendere delle decisioni, perché purtroppo è un numero pari. Quindi ogni tanto serve un giudice. E quindi lo convochiamo intorno a un tavolino, perché alla fine probabilmente non è una decisione di vita o di morte su quale c'era un grande allineamento. Quindi diventa un modo folcloristico
Esatto.
per risolverla e andare avanti senza troppe.
We'll be right back.